Birdland. L'avventura del jazz.
Un saluto da Marcello Lorai alle ascoltatrici e agli ascoltatori della Rete 2 e ben ritrovati con Birdland per la seconda puntata di una serie dedicata al rilevante contributo offerto dai musicisti italoamericani al jazz nei primi decenni di definizione e sviluppo di questa musica. Nella prima puntata abbiamo ricordato che New Orleans, la città considerata la culla del jazz, conta a cavallo tra 800 e 900, cioè all'epoca in cui il jazz comincia a delinearsi, una nutrita comunità italoamericana, in buona parte composta da immigrati provenienti dalla Sicilia. Figlio di due emigranti siciliani è il cornettista Nick La Rocca, che nasce nel 1889. I genitori sono arrivati a New Orleans giusto due anni prima. In quell'epoca la comunità italiana è composta da circa 30.000 persone, rappresenta cioè un ottavo della popolazione della città. Una comunità che, a parte gli afroamericani, si trova al livello più basso della scala sociale. Nel 1916 La Rocca diventa leader di un quintetto di musicisti bianchi di New Orleans, il batterista è Tony Sbarbaro, altro italoamericano, la Original Dixieland Jazz Band, che fa effetto a Chicago e a New York e che nel febbraio del 17 a New York incide il primo disco della storia del jazz. Nella prima puntata abbiamo visto alcuni fattori che spiegano la presenza italoamericana nel jazz di New Orleans. Per immigrati che vivono in condizioni estremamente dure, il mestiere di musicista rappresenta una prospettiva allettante. Inoltre, il basso rango degli italiani li avvicina ai neri, rispetto ai quali, d'altra parte, gli italiani non hanno ragione di avere gli atteggiamenti razzisti tanto diffusi nella popolazione di origine anglosassone. Vediamo adesso un altro fattore. Molti degli italiani che arrivano a New Orleans si portano dietro la cultura bandistica tipica dell'Italia meridionale e la travasano nell'incrocio di culture di New Orleans. Ma più in generale hanno nel loro background la sensibilità della musica popolare italiana, che in particolare nel sud Italia, nell'Ottocento e ai primi del Novecento, possedeva ancora profondamente caratteri che potevano metterla in sintonia con la sensibilità che ai musicisti afroamericani di New Orleans derivava dall'Africa e che i musicisti afroamericani stavano riversando nel nascente jazz. In particolare nella musica del Sud Italia c'era una vivacità ritmica in buona parte riconducibile proprio all'Africa, attraverso l'intenso rapporto con il mondo arabo-musulmano, per non dire che in Italia meridionale allora nella musica erano ancora diffusissimi persino fenomeni di trance e possessione. Se leggiamo le memorie del pianista Jelly Roll Morton, figura fondamentale del primo jazz di New Orleans, non troviamo cenno a musicisti bianchi. Non dobbiamo immaginare che in questo proto-jazz musicisti neri o mulatti e musicisti bianchi suonassero assieme in gruppi di jazz regolari. Ma possiamo immaginare che tra italiani e neri le barriere non fossero rigidissime e che il modo di fare musica dei musicisti neri e mulatti del proto-jazz di New Orleans non abbia lasciato indifferenti musicisti come Nick La Rocca. Andiamo intanto al 1918, quando la Original Dixieland Jazz Band torna nuovamente in studio e incide tra l'altro Tiger Rag, un brano cofirmato da Nick La Rocca destinato a radicarsi profondamente nel repertorio del jazz tradizionale.
Thank you.
primo disco della storia del jazz vendette nel corso del 17 1,5 milioni di copie a 75 centesimi ciascuna, surclassando col suo exploit anche i successi di personaggi popolarissimi come Caruso e come il re della March Music, John Philip Sousa. Un gruppo che nel 17 vende 1,5 milioni di copie di un disco è stato con ogni evidenza influente. Ma se non bastasse questo dato quantitativo ovvio, ci sono anche delle testimonianze. Il primo disco comprato da Louis Armstrong, allora sedicenne, fu nel 17 proprio Livery Stable Blues, il primo disco della storia del jazz registrato da quel quintetto di bianchi della sua città. Nella sua prima autobiografia Swing That Music, Armstrong parla con ammirazione dell'Original Dixieland Jazz Band. E i dischi della Original Dixieland Jazz Band ebbero una influenza importante anche su Big Spider Beck. Possiamo convenire sul fatto che del jazz di New Orleans l'Original Dixieland Jazz Band non rappresentava l'aspetto migliore, più maturo, più profondo, che era invece quello del jazz nero di New Orleans, che comincia però ad essere registrato solo diversi anni dopo, nel 1923. Il proto-jazz dell'Original Dixieland Jazz Band ha delle modalità ostentatamente frenetiche, una certa voluta aggressività e una buona dose di componente esibizionistica. E alcuni studiosi del jazz delle origini sono stati particolarmente severi nei loro giudizi. Ma a parte la sua importanza storica legata all'incisione del primo disco della storia del jazz, a parte avere fatto sensazione e epoca, imponendo il jazz come nuovo fatto musicale, la Original Dixieland Jazz Band ha detto molto anche sul piano squisitamente musicale. Con la sua originalità ha colpito appunto Big Spider Beck e lo stesso Louis Armstrong, col suo approccio ha influenzato l'evoluzione del jazz chicagoano degli anni 20 e gli sviluppi dello swing degli anni 30, un debito riconosciuto da Benny Goodman, ha innovato il formato dei gruppi del jazz delle origini, omettendo per esempio il violino, il formato della Original Dixieland Jazz Band con cornetta, clarinetto e trombone fu sostanzialmente ripreso negli anni 20 dagli Hot Five di Armstrong e la Original Dixieland Jazz Band ha lasciato poi in eredità al jazz un patrimonio di brani che si sono consolidati come standard del jazz e che sono stati ampiamente ripresi negli anni in cui l'esempio della Original era ancora caldo, ma anche molto oltre. Ma oltre a tutto questo, la Original Dixieland Jazz Band ha avuto anche il merito pionieristico di una precoce proiezione del jazz oltre Atlantico, in Europa. Ecco la band in At the Jazz Band Ball, registrato a Londra nell'aprile del 1919. Thank you. con l'entrata nel 1917 degli Stati Uniti nel primo conflitto mondiale, in Europa arrivano anche reparti afroamericani con le loro bande militari, come quella straordinaria di James Rees Europe. Non si tratta ancora propriamente di jazz, ma nella musica che portano nel vecchio continente c'è uno spirito nuovo e certo dei sentori di quello che l'Europa imparerà a conoscere come jazz. Nel 19, mentre le truppe neroamericane tornano a casa con le bande musicali che le hanno accompagnate al fronte, la Original Dixieland Jazz Band attraversa l'Atlantico in senso inverso. Non abbiamo lo spazio per entrare nei dettagli, ma a Londra, in Gran Bretagna, la Original Dixieland Jazz Band fa furore. Nel giugno del 19 è l'orchestra ufficiale del Victory Ball, il ballo della vittoria con cui viene festeggiata la firma del Trattato di Versailles che chiude la Prima Guerra Mondiale. E in quella occasione la Original suona di fronte a re Giorgio V, alla famiglia reale, ai comandanti delle forze armate alleate, a diplomatici e all'alta società britannica. La Original non è il primo gruppo di jazz in assoluto ad arrivare in Europa dagli Stati Uniti. Nel 19 arriva a Londra anche Sidney Bechet, anche lui esponente del jazz di New Orleans, ma nero. La trasferta europea della Original Dixieland Jazz Band non è dunque un episodio del tutto isolato, ma il suo successo con una musica che sembra fatta apposta per dare espressione all'euforia del dopoguerra è clamoroso e la loro permanenza si prolunga per ben 17 mesi filati. Se di Lavery Stable Blues nel corso del 17 si era venduta la vertiginosa cifra di 1,5 milioni di copie, la Original Dixieland Jazz Band in Gran Bretagna supera se stessa. Dell'ultimo brano inciso nell'isola, Sudan, un pezzo di sapore esotico, si vendettero addirittura più di 2 milioni di copie. Ecco Sudan. Lasciamo la Original Dixieland Jazz Band limitandoci a ricordare che nell'estate del 20 la formazione fa un trionfale ritorno in patria, ma in una scena già molto cambiata, e che nel novembre del 24, esaurito e stanco delle beghe tra i componenti della band, la Rocca scioglie la formazione e rientra a New Orleans, dove prosegue lavorando come appaltatore edile. Poi alla metà degli anni 30, accorgendosi che le formazioni dello swing riproponevano vecchi cavalli di battaglia dell'Original, La Rocca rimette insieme la band e torna ad incidere, ma poi nel 38, di nuovo stanco delle tensioni che erano riemerse, scioglie definitivamente il gruppo. La Rocca muore a New Orleans nel 1961, 72enne. Nella prima puntata abbiamo visto che la Original Dixieland Jazz Band nasce nel 1916 a Chicago da un gruppo di musicisti bianchi di New Orleans che sono arrivati in città guidati dal batterista Johnny Stein. Una volta a Chicago, la Rocca e gli altri abbandonano Stein e lo sostituiscono con Tony Sbarbaro, dando vita alla Original Dixieland Jazz Band. Possiamo adesso tornare a Stein, il quale nel 17 arriva anche lui a New York e organizza una nuova compagine, la Original New Orleans Jazz Band, in un primo momento chiamata New Orleans Jazz Band, formata con musicisti che, così come quelli della Original Dixieland Jazz Band, provenivano dal giro di strumentisti che a New Orleans avevano lavorato con Papa Jack Lane, ma con al pianoforte un italo-americano di New York, Jimmy Durante, a cui poi la formazione, che nel tempo prese diverse denominazioni, fu anche intestata. Interessante notare che nella Original New Orleans Jazz Band figurava anche il clarinettista Achille Baquet, che era afroamericano ma che si faceva passare per bianco e che aveva lavorato con diverse formazioni bianche di New Orleans, tra cui quella di Papa Jack Lane. Se la Original Dixieland Jazz Band incise il primo disco della storia del jazz, la Original New Orleans Jazz Band va annoverata tra le prime compagini che la seguirono nell'incidere la nuova musica. Ecco la New Orleans Jazz Band in You'll Find Old Dixieland in France, un brano inciso a New York nel 1918. Durante nasce nel 1893 nel Lower East Side di New York da due immigrati da Salerno in Campania. ammiratore di Scott Joplin, Durante diventa un precocissimo e brillante pianista di ragtime. Nel 17 vede la Original Dixieland Jazz Band al suo debutto a New York, si entusiasma per la nuova musica e con Johnny Stein mette in piedi una formazione dello stesso genere, appunto la New Orleans Jazz Band, della quale è l'unico componente non di New Orleans. Poi alla batteria ci sarà Arnold Loiacano, uno dei fratelli Loiacano di New Orleans. Loiacano è chiaramente una deformazione di Loiacono, cognome molto diffuso in Italia meridionale. Durante, morto a 86 anni nell'80, avrà una carriera lunga e straordinaria che proseguirà senza flessioni fino ai primi anni 70. Sarà autore di canzoni di successo, cantante, attore, comico, figurerà tra l'altro accanto a Buster Keaton, personaggio della radio e della televisione, autore di battute rimaste proverbiali. Negli anni 30 si impegna nel sostegno al New Deal di Roosevelt, nel 61 si esibisce al gala inaugurale del presidente Kennedy. Ma per concludere questa seconda puntata di questa serie di Birdland sugli italoamericani nei primi decenni del jazz, vogliamo stare all'epoca a cavallo tra anni 10 e 20 su cui eravamo e ricordare che fra l'altro Durante firmò assieme ad un songwriter afroamericano, Chris Smith, due brani che furono registrati dalla cantante Mamie Smith e pubblicati nel 21. Nel 20 Mamie Smith aveva inciso due brani di blues, primo caso di blues vocale registrato da un artista afroamericano. Ecco uno dei due brani cofirmati da Jimmy Durante. Si intitola Let's Agree to Disagree. Grazie per l'ascolto da Marcello Lorrai e alla terza puntata di questa serie di Birdland.
Just one thing to do. Let's agree to disagree.